Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La pagina del Vangelo stamattina ci presenta Gesù che lascia la Palestina e in qualche maniera si rifugia nel Libano. Tiro e Sidone sono due città sul mare proprio del Libano, quindi è fuori dai confini, è in mezzo a un popolo straniero, a un popolo che non crede nel Dio di Israele. E il Vangelo ci presenta un dialogo molto molto interessante tra Gesù e questa donna, che non è ebrea, quindi non ha la fede degli altri, del popolo ebreo, e sembra all'inizio che Gesù assuma un atteggiamento durissimo, per poi concludere alla fine invece con un elogio grande di questa donna, un elogio sulla fede, quindi un elogio importantissimo, perché noi stiamo cercando davvero cosa vuol dire credere nel Signore. Quindi rompe gli schemi Gesù e in qualche maniera ci pone tre domande a cui la parola di Dio oggi ci rende capaci di rispondere. La prima domanda è proprio sulla fede. La fede, credere in Dio, è un privilegio dei cristiani? A quell'epoca avrei detto un privilegio degli ebrei. Gli altri popoli non hanno fede, le persone che non sono battezzate non hanno fede, quelle che non vengono in chiesa con noi non hanno fede. Una seconda domanda: visto che ho avuto il grande dono di scoprire il volto di Cristo e di amarlo, quindi ho fede, sono autorizzato a trattare in maniera discriminatoria quelli che non credono in Cristo? Posso chiamarli stranieri? Cioè, il termine straniero lo troviamo proprio sia nella prima lettura sia nel Vangelo. Gli stranieri, così, una categoria di persone che in qualche maniera ci tengo che siano distinti da me, ma in nome di che cosa? Se lo faccio in nome della lingua lo capisco, anche a volte il colore della pelle, se volete, se il fatto che quella persona davvero ha un passaporto di un'altra nazione, d'accordo, ma da credente sono autorizzato a fare una separazione, a trattare da straniero chi non ha la mia fede? Terza domanda, dato che viviamo in una società dove c'è chi crede e chi non crede, chi crede una cosa e chi ne crede un'altra, ecco, in base alle cose religiose, io che credo nel Signore, che ho accolto la sua parola, perché la domanda non la faccio generica, la faccio a noi che siamo qui a messa stamattina, io me la sono fatta anche personalmente, ma posso fare delle distinzioni e trattare, ecco qui il passaggio, trattare in modo diverso i miei amici con molta bontà, gli altri con sospetto e alcuni addirittura assolutamente con paura. Ecco, vedete, la parola di Dio oggi ci porta nel cuore di problemi angoscianti che stiamo vivendo tutti insieme. Allora, proviamo a rileggere la parola di Dio per dare una risposta. La prima lettura, pensate, è stata scritta quando gli ebrei sono finiti in esilio. Loro, che avevano un concetto rigidissimo, noi siamo il popolo eletto, gli altri sono tutti stranieri, no, usavano un termine ben peggiore, loro davano un insulto a tutti gli altri, sono tutti cani. Ve lo dico perché poi il Vangelo, Gesù dice cagnolini per addolcire la pillola, ma in realtà nella tradizione ebraica c'era questa spaccatura terribile, noi il popolo eletto, loro i cani. Finiscono in esilio, che bella lezione, sono diventati loro gli stranieri. Improvvisamente loro, che in qualche maniera avevano una superbia di essere stati scelti da Dio, si sono trovati umiliati di essere considerati stranieri, ma ancora più bello, hanno scoperto che quelli che loro chiamavano cani credevano in Dio, avevano anche loro fede, magari in un Dio che chiamavano con un nome diverso, ma credevano in Dio e avevano dei valori. E allora il profeta dice, prima lettura di oggi, la frase conclusiva, la mia casa è casa di preghiera per tutti i popoli. Quindi distruggere tutte le barriere lo troviamo già nel Vecchio Testamento. Ma poi arriva la persona di Gesù, e Gesù, lo ricordiamo brevemente, combatte tutte le forme, io direi stereotipate, certe idee fisse, certi preconcetti che separavano le persone fra di loro. Vi ricordate nel Vangelo, va a mangiare con i peccatori, va a cercare i peccatori, come? Come si permette? Poi è una categoria da buttare via, no, Gesù li va a cercare, Gesù parla con le donne, no, i maestri non devono parlare con le donne, capite la forza con cui Gesù entra nelle tradizioni della società di allora, lo farebbe anche oggi, su quei preconcetti che abbiamo ancora oggi. Allora, io vi citavo prima i peccatori, le donne, ma c'erano gli occupanti romani, fa miracoli anche per il centurione romano. Si parlava del sabato e Gesù distrugge questa separazione del sabato come se fosse qualcosa che impedisce di fare il bene all'uomo. Si parlava di cibi puri, cibi impuri, distrugge anche quello. Cioè, tutto quello che creava una barriera di separazione tra le persone e quindi giustificava un atteggiamento, diciamo, di superbia, di arroganza, di giudizio sugli altri, Gesù li ha distrutti tutti. E poi, ancora più importante, sostituisce alle formalità la sostanza, il cuore. Vi ricordate le tre colonne fondamentali? Quando vuoi pregare, non metterti in mezzo alla piazza a farlo a voce alta, entra nella tua stanza, chiudi la porta e prega nel tuo cuore, e Dio che vede nel tuo cuore ti ascolta. La seconda colonna, il digiuno. Quando digiuni, non fare una faccia tutta triste perché tutti dicono ma che bravo quello lì, anzi ungiti i capelli, dati un bel aspetto al volto, è Dio che giudica il tuo cuore. L'elemosina, che la tua destra non sappia quello che fa la sinistra. No, vi ricordate queste frasi? Quindi Gesù non solo vuole evitare tutto quello che ci separa tra di noi, ma vuole evitare anche le false forme di religiosità. Pensate anche alla legge, l'osservanza formale dei comandamenti. Io sono andato a messa. No, Gesù ti chiede se tu sei innamorato di Lui, non se hai compiuto un rito. E ha dato non i 10 comandamenti e i precetti e tutte queste leggi, un solo comando: ama come io ti ho amato. Allora vedete questa forza con cui Gesù ha cercato davvero di distruggere tutto quello che può creare separazioni tra di noi. Poi Gesù muore, risorge e la prima comunità si mette in azione. La cosa bellissima: molti pagani vogliono farsi cristiani. No, ma quelli sono pagani, quindi sono i cani di prima. Non solo, ma molti ebrei che hanno sentito la predicazione di Gesù lo rifiutano. La prima comunità è sbalordita, non sa più cosa fare. Come mai? Avete sentito la seconda lettura? Paolo, direi angosciato, addolorato: ma perché i miei fratelli nella fede rifiutano Cristo, lui che era un ebreo, loro che hanno avuto le promesse da sempre? Speriamo che si convertano, dice Paolo. Ma soprattutto la grande domanda: cosa ne facciamo dei pagani? Allora vi ricordate che negli Atti degli Apostoli l'Apostolo Giacomo dice: beh, facciamo così, prima si fanno ebrei, quindi la circoncisione, tutte le leggi ebraiche, ecco, dopo li accettiamo come cristiani. Assolutamente no. Pietro tentenna, da una parte ebreo, quindi sta dalla parte di Giacomo, dall'altra il Signore gli fa fare delle esperienze meravigliose in cui lo invita ad aprire il cuore all'universalità, ai pagani. Non sono pagani, sono persone umane, sono figli di Dio anche loro. Finalmente arriva Saulo, che vorrebbe ammazzare tutti i cristiani, e il Signore, con la forza dello Spirito Santo, lo capovolge. Vi ricordate l'episodio? Lo butta a terra, lo rende cieco, e l'ultimo cristiano di quella comunità gli ridà la vista e gli fa capire la sua vocazione. E da quel momento Saulo diventa Paolo, il grande apostolo proprio di quelli che chiamavano i pagani, di noi che abbiamo ricevuto la fede non essendo ebrei. Che bello questo passaggio. Allora, la comunità cristiana ha fatto molta fatica a distruggere le barriere di quell'epoca e a rendersi davvero disponibile, perché l'annuncio del Signore, il rapporto d'amore fra Dio e le sue creature, non fosse legato a schemi, barriere, tradizioni: devi fare così, devi fare un segno di croce, devi dire delle preghiere. No. E Gesù allora cosa avrebbe fatto se fosse ancora vivo? Matteo mette insieme questo racconto, direi drammatico, perché intanto ci racconta che Gesù è andato all'estero, è andato in mezzo ai pagani, è andato in mezzo ai cani. E quando si è trovato lui a dover decidere qual era il comportamento da tenere, ecco, prima in qualche maniera assume questo tono durissimo, non ascolta la donna, le dà delle risposte taglienti, ecco, come dire: vedi, se tu sei chiuso nella tua vecchia tradizione, diventi tu una persona che si comporta da cane nei confronti degli altri. E poi Gesù rompe gli indugi e, dopo aver fatto capire l'importanza di convertirsi dalla vecchia mentalità alla nuova, loda la fede di questa donna dicendole: donna, grande è la tua fede. Che bello, un annuncio di colloquio diretto fra Dio e ciascuna delle creature, non in base a una tradizione, a un rito, a delle formalità, ma in base al tuo cuore. Allora a me pare importante a questo punto tirare una conclusione per noi. Qual è il volto di Dio nei confronti delle persone del mondo? Sono tutti figli suoi, non ci sono figli e figliastri, o di prima categoria i cristiani e gli altri di seconda, assolutamente no, Dio è padre veramente di tutti. Ma allora io come devo comportarmi verso le persone che non esprimono la loro fede come la penso io, o secondo i miei schemi, o quelli che io considero gli stranieri? Devo comportarmi come si comporta Dio, che guarda il cuore e accoglie la fede di questa donna cananea, e accoglie il grido, io direi proprio il grido. È bello che il Vangelo dice che questa donna gridava in maniera tale che gli apostoli ne erano veramente, direi, disturbati e chiedevano al Signore di liberarsi di quella donna. E Gesù no, Gesù vuole ascoltare il grido di ogni creatura umana che sta invocando il senso della propria vita. Allora, se Dio è così e tutti sono figli suoi, la Chiesa deve essere proprio la casa dove tutti trovano posto. La tavola imbandita, dove ogni popolo possa trovare davvero il pane della vita, che è l'Eucaristia, l'incontro con Gesù. Sentite in queste parole la grande proposta che Papa Francesco continua a farci di essere una Chiesa in uscita, non chiusi nel nostro mondo, in uscita ad ascoltare il grido della gente, a metterci solidariamente vicini a loro, cercando davvero di capire i loro problemi, di condividerli, di impegnarci per risolverli. Una Chiesa missionaria, una Chiesa che accoglie, una Chiesa che non fa più differenze, separazioni. Ecco, allora dobbiamo, continuando l'Eucaristia, dobbiamo proprio chiedere al Signore che ci dia tanto Spirito Santo, tanta capacità di convertirci anche noi da una vecchia mentalità chiusa a una accoglienza, a volte costosa, a volte dolorosa. Io penso a un papà e una mamma che accolgono un figlio che rifiuta tutta la loro fede, che non vuole più praticare quello che i genitori gli hanno insegnato, e tu gli devi voler bene. Io penso a dei genitori che vedono distruggere, anzi rovinarsi, la famiglia, il matrimonio di un figlio che si separa e poi magari va a convivere con un'altra persona. Una coppia di genitori, una mamma che mi diceva: quello è il diavolo, non mette più piede in casa mia. Ma che bestemmia! Per il Signore è un figlio che lui sta cercando, e lascia noi le 99 pecorelle al chiuso per andare a cercare quell'unica pecorella che si è smarrita. Capite che conversione dobbiamo avere? Vorrei sottolineare un piccolo particolare: il protagonismo di questa donna cananea, il suo coraggio di mettere al primo posto il suo amore per questa figlia, e non bada più a niente, grida, prega, invoca, si prostra davanti al Signore. Che bello, vedete? Ecco, è questa la passione d'amore che il Signore chiede anche a noi. Non ci chiede di dire preghiere, non ci chiede di fare segni rituali, ci chiede di amare con molta passione, di avere un cuore che ama, e non che ama settori, i miei amici o quelli che la pensano come me, ma un cuore che veramente è aperto come il cuore di Dio ad accogliere tutte le sue creature. Chiediamo al Signore questa grande grazia, chiediamo tanto Spirito Santo per una vita che ad agio d'agio diventi davvero cristiana, cioè come quella di Gesù.